Laser.
Besuch der alten Dame war ein Welterfolg. Ein Welterfolg wie kaum ein anderes Stück aus der Epoche nach 45. Dass das ein geniales Stück ist, das Beste nach 45, hat ein Mann gesagt, dem ich das hoch anrechne. Das gibt's in der Literaturgeschichte nicht. Max Frisch, Dramatiker, Schweizer, hat gesagt, das beste deutsche Stück, deutschsprachige Stück nach 45 ist der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt. Das gibt's nicht.
La visita della vecchia signora è stato un successo mondiale. Dopo il 1945 nessun altro lavoro teatrale ha raggiunto quelle vette. È stato il migliore in lingua tedesca. Parola di Max Frisch. Così ci racconta il papa della letteratura tedesca. Per Marcel Reich-Ranicki, Friedrich Dürrenmatt è una figura notevole, originale. Nella letteratura svizzera non esistono di eguali. È un autore fuori dai canoni. Non per niente lo aveva proposto per il premio Nobel per la letteratura. Scrittore, drammaturgo, pittore, Friedrich Dürrenmatt, figlio di un pastore protestante, nacque proprio oggi, 100 anni fa, a Konolfingen, vicino a Berna. A raccontarci la sua storia in questo Laser è Ulrich Weber, autore della biografia su Dürrenmatt da poco uscita per il Diogenes Verlag. La seconda, dopo quella di Peter Rüdi, che uscì per lo stesso editore nel 2011. Ma Ulrich Weber è anche responsabile dell'ascito dell'artista presso l'archivio svizzero di letteratura. Con lui ci sarà anche Ursula Amrain, professoressa di letteratura tedesca moderna all'Università di Zurigo. Con lei andremo al cuore della drammaturgia di Dürrenmatt.
Ja, die hat sich eigentlich stark entwickelt im Verlaufe seines Lebens. Ja, er war sehr stark geprägt eigentlich durch den christlichen Glauben, durch die
Dürrenmatt sin da bambino fu fortemente influenzato dalla visione religiosa del mondo dei suoi genitori, sebbene si rivoltò contro di essa già in giovane età. Se leggiamo i suoi primi testi teatrali, come ad esempio Il cieco, è evidente che Dürrenmatt provenisse da un contesto protestante radicale da cui nella sua vita si è via via sempre più distanziato, arrivando negli ultimi anni a definirsi un ateista. Proprio per questo sorprende quanto il mondo della fede cattolica resti presente nei suoi lavori, anche se rappresentato in modo più distanziato rispetto alle opere delle origini, e spesso con l'ausilio di elementi grotteschi o ironici. La fede cattolica fu uno dei modelli universali con i quali Dürrenmatt si misurò e si confrontò in modo sempre nuovo. Ma furono ugualmente importanti la mitologia greca, anche questa trasmessagli dal padre, e di cui troviamo evidente traccia nelle sue opere teatrali e nei suoi racconti, e, terzo elemento, l'astronomia e le scienze naturali, con le quali pure entrò in contatto durante l'infanzia. Sono stati questi tre fondamentali con i quali Dürrenmatt nutrì la sua fantasia letteraria: le stelle, la Bibbia e la mitologia greca.
Die Sterne, Astronomie, Kosmologie, die Bibel und die griechische Mythologie.
Dürrenmatt era convinto che la nostra civiltà, la nostra politica e la nostra cultura fossero fortemente influenzate dallo sviluppo delle scienze naturali e a seguire dalla tecnica. Diceva che gli autori avevano il compito di confrontarsi con le scienze naturali, comprendere come funzionano, per poter produrre una letteratura che fosse all'altezza dei tempi.
Per lui era chiaro, la missione della sua vita era la scrittura e accanto probabilmente il disegno. Tutto il resto veniva in secondo piano, anche la famiglia, che spesso ne soffrì, così come le amicizie. Scriveva poche lettere perché gli prendevano troppo tempo e in qualche modo non si sentiva in dovere di coltivare e mantenere le sue amicizie. Bisogna dire che Dürrenmatt non amava scrivere molte lettere. Ne ha scritte di belle e intense, questo sì, ma non le scriveva velocemente o di getto. Anche nel caso di una lettera, la scrittura rappresentava per lui un esercizio attento e calibrato, un atto di lavoro nel quale scegliere ogni parola con cura. Per questo ne scriveva poche. E quando aveva qualcosa da dire, preferiva ricorrere al telefono. Per contro, si è sempre rallegrato quando un amico lo chiamava o un conoscente lo cercava. Ci sono anche certe cesure nella sua vita, ad esempio quando lasciò Berna per trasferirsi a Basilea e diventare scrittore, oppure quando nel 1983 morì sua moglie Lotti e lui poco dopo convolò a nozze con la seconda moglie, Charlotte Kerr. Cambiamenti in cui lasciò dietro di sé schiere di amicizie e conoscenze che non poteva e non voleva più coltivare.
Kann und will die, diese alten Freundschaften nicht mehr weiter pflegen.
I suoi modelli erano Georg Büchner, dal quale trasse ispirazione per il suo primo racconto, Natale, scritto 21enne nella Zurigo del 1942, dove Büchner fu seppellito quasi più di un secolo prima. Poi Franz Kafka, Goethe naturalmente, tra i filosofi spicca invece Kierkegaard. Lo stesso Dürrenmatt amava dire «senza di lui non posso essere compreso», e tra i drammaturghi il grande Bertolt Brecht. Di amicizie durature non ebbe molte, una speciale fu certamente quella con il fisico Mark Eichelberg, con il quale amava confrontarsi e fare lunghe telefonate. Proprio con lui trascorse anche l'ultima sera prima della sua morte, il 14 dicembre del 1990 a Neuchâtel. Dürrenmatt di talenti ne aveva tanti. Max Frisch fu tra i primi a riconoscerlo, ma il successo non arrivò subito e trascorse la prima parte della sua vita in grandi ristrettezze finanziarie. Fu fortunato perché molte persone gli vennero in soccorso, permettendogli di continuare a scrivere, ma lui stranamente non si dimostrò riconoscente.
Credo che anche questo atteggiamento sia da ricondurre alla sua infanzia e alla sua educazione. Dürrenmatt ha sempre accettato tutti i sostegni che gli sono arrivati, anche finanziari, come se fossero scontati o dovuti. Non si sentì mai in dovere di ringraziare. Ricordiamo ad esempio la sorprendente iniziativa lanciata nella rivista Der Schweizerische Beobachter, alla quale molti lettori e lettrici hanno risposto dicendosi disposti a sostenere regolarmente questo autore abituato a vivere in una costante precarietà finanziaria. Facendo ad esempio dei bonifici diretti sul conto di Dürrenmatt, queste persone gli permisero per lungo tempo di vivere dignitosamente senza rinunciare alla scrittura.
L'anno della svolta arriva nel 1956 e il dramma che cambia tutto, la cui prima è allo Schauspielhaus di Zurigo, si intitola La visita della vecchia signora.
Voglio la resa dei conti. Adesso voglio giustizia. Giustizia per 100 miliardi.
Signora Zakanassian, siamo ancora in Europa. Non siamo dei pagani. Rifiuto l'offerta in nome della città di Güllen, in nome dell'umanità. Piuttosto vivremo poveri che macchiati di sangue.
Il pezzo racconta di una giovane donna rimasta incinta fuori dal matrimonio, che viene cacciata dal suo paese d'origine e bollata come una prostituta. Qualche anno dopo, Claire Zakanassian, questo è il suo nome, ritorna a Güllen sposata e multimiliardaria e offre alla sua comunità una lauta ricompensa in cambio dell'assassinio dell'uomo che fu il suo fidanzato e la ripudiò. In un primo momento i cittadini si ribellano alla proposta della donna e sostengono il loro concittadino, ma con il tempo cresce il loro indebitamento e per uscirne si vedono costretti ad ucciderlo. Una parabola nera come la pece che dice molto sulla tentazione che esercita il denaro e la precaria forza di volontà della morale collettiva. Il dramma fu rappresentato per la prima volta a metà degli anni 50 e fu di grande attualità. A quei tempi, grazie all'effetto del piano Marshall in Germania, ci fu il cosiddetto miracolo economico. All'improvviso la gente aveva soldi da spendere. Al tempo stesso ci si sarebbe dovuti confrontare con il passato, i crimini nazisti e i relativi coinvolgimenti finanziari, cosa che però non avvenne. La colpa individuale e collettiva fu nascosta sotto il tappeto e ci si godeva il benessere acquisito. Una realtà storico-sociale che in questo dramma trovò tutta la sua attualità e contingenza.
Il tema della colpa e dell'atteggiamento di superiorità morale della Svizzera nel dopoguerra fu un tema ricorrente nelle opere di Dürrenmatt. Eppure da studente, e forse anche dopo, per un periodo fu un simpatizzante nazista. Da cosa derivò questa sua inclinazione ce lo spiega Ulrich Weber.
Ci sono in merito due o tre documenti. Lo stesso Dürrenmatt parla degli anni del ginnasio e di una scelta dettata soprattutto in opposizione al padre, che dei nazisti non voleva saperne. Dürrenmatt fu anche membro del gruppo giovanile di frontisti, così si chiamavano in Svizzera, e non si hanno documenti precisi che indicano fino a quando ne ha fatto parte. Credo che abbia preso le distanze durante gli anni della guerra, quando iniziò a rendersi conto dei crimini compiuti dai nazisti. Quando alla fine del secondo conflitto mondiale iniziò ad affermarsi come autore, aveva ormai sviluppato una sua consapevolezza. Di certo questa esperienza gli insegnò quanto sia facile essere sedotti dalle parole demagogiche. Già da studente, Dürrenmatt sentiva una forte appartenenza alla cultura tedesca e fu questo a indurlo in tentazione e a farlo cedere dinanzi all'ideologia nazista. Se fosse nato in Germania, molto probabilmente sarebbe stato un convinto nazista, così come lo è stato Günter Grass. Sono convinto che questa esperienza abbia formato profondamente Dürrenmatt, portandolo a sostenere un atteggiamento critico verso l'autocompiacimento svizzero e la superiorità morale di cui la Svizzera, una volta conclusa la guerra, si sentì investita nei confronti della Germania. A suo modo di vedere, avevamo semplicemente avuto fortuna. Eravamo stati risparmiati e non si può dire come avrebbe reagito la Svizzera se, ad esempio, Hitler l'avesse conquistata. Die Schweiz jetzt von Hitler
erobert worden wäre, zum Beispiel. Ma torniamo al successo del suo dramma, La visita della vecchia signora, e vediamo in che modo cambiò la vita del drammaturgo 36enne.
Il successo strepitoso conquistato con La visita della vecchia signora cambiò radicalmente la sua vita. All'improvviso ebbe molti soldi, si attrezzò con una opulenta cantina di vini fornita dei più costosi Bordeaux e bottiglie di Grand Cru che risalivano anche all'inizio del XIX secolo. Si comprò grandi macchine americane e arricchì il guardaroba suo e di sua moglie di preziose pellicce. Credo fosse orgoglioso di aver conquistato la ricchezza grazie alle sue opere teatrali e non si imbarazzò nel mostrarlo e nel goderne. D'altro canto, con il successo, divenne sempre più difficile per Dürrenmatt lavorare ai suoi testi, trovare il tempo e la concentrazione. Tutti lo volevano.
A confermare poi l'ascesa del giovane ambizioso di Konolfingen fu la commedia I Fisici. Pubblicata nel 1961, nel 1962 debutta lo Schauspielhaus. Narra del fisico nucleare Möbius, di una formula pericolosa se dovesse cadere nelle mani sbagliate, e della scelta di Möbius di proteggerla fingendosi pazzo e rinchiudendosi in una casa di cura. Con lui ci sono anche Isaac Newton, in realtà un agente segreto americano, e Einstein, una spia comunista. Tutti vogliono la formula, ma l'unica che l'avrà sarà la proprietaria della clinica, Mathilde von Zandt, l'unica vera folle. Quali elementi ne determinarono il successo ce lo spiega Ursula Amrain, professoressa di letteratura tedesca moderna all'Università di Zurigo.
Die Physiker mit den Physikern ist Dürrenmatt wirklich groß geworden.
Con i fisici Dürrenmatt raggiunse l'apice della sua carriera di drammaturgo allo Schauspielhaus. Gli elementi che ne determinarono il successo sono molteplici. Prima di tutto, è un pezzo rappresentato in modo spiritoso e veloce. Si sviluppa sempre nello stesso luogo e ad ogni nuova figura sul palcoscenico cambia totalmente la scena e si palesa una nuova situazione, fino a quando tutto precipita in una dimensione folle. È fantastica. Il contesto, molto attuale, è quello della guerra fredda e la minaccia di un'esplosione atomica. Il pezzo è veloce e avvincente da un lato perché appunto fa riferimento all'attualità, dall'altro perché si sviluppa in modo astratto. Dunque fa riferimento all'attualità, ma al tempo stesso la trascende e riflette sul rapporto fra scienza e politica, mettendo in luce la responsabilità della prima e chiedendosi come questa possa diventare appannaggio della politica. Allo stesso tempo, il mondo che immagina e mette in scena è un manicomio e una prigione, un tema che riprenderà più volte, anche in futuro.
Questo è un tema che si riprenderà più volte, anche in futuro. Ich weiß noch genau, wie ich das zum ersten Mal in ein Irrenhaus betreten habe. Ich habe das absolut labyrinthisch, aber in einem psychologischen Sinn empfunden. Ich weiß noch, wie ich da rein.
Non poteva in questo laser mancare la voce di Friedrich Dürrenmatt, che in questa intervista andata in onda su un canale televisivo regionale tedesco ci racconta della sua prima volta in un manicomio. Dice: ricordo ancora esattamente la prima volta che ho messo piede in un manicomio. L'ho trovato subito labirintico, ma da un punto di vista psicologico. Era al tempo stesso una prigione e non si capiva chi fosse normale e chi pazzo. È stata un'esperienza incredibile per me, questo mondo, questo manicomio era per me un labirinto. Ed è stata una cosa assolutamente naturale riprenderla nei fisici. La metafora del manicomio va oltre. Con la parola manicomio intendo descrivere il mondo impazzito di oggi, in cui non siamo più in grado di distinguere cosa sia normale e cosa non lo è. Una frase che in qualche modo ci riporta anche all'attualità di oggi, ma torniamo alle opere di Dürrenmatt, ritorniamo ai fisici e per capire a fondo il teatro dürrenmattiano sentiamo Ursula Ambrain. La professoressa di letteratura tedesca moderna ci spiega che per capire il teatro di Dürrenmatt bisogna conoscere il contesto e in particolare le sue frequentazioni di quel tempo. In altre parole, non si può dire Dürrenmatt e non pensare a Max Frisch o al palcoscenico che i due condividevano.
Quando si parla di Dürrenmatt e Frisch, bisogna tenere presente che entrambi sono diventati grandi allo Schauspielhaus di Zurigo, teatro che per la loro crescita e carriera ebbe un ruolo fondamentale. In realtà fu importante per tutta la scena teatrale. Per tanti si rivelò un importante punto di riferimento durante il secondo conflitto mondiale e nel dopoguerra. A partire dal 1933 divenne il palcoscenico degli emigranti e poi, durante la guerra, si attestò come la più importante scena teatrale dell'esilio in lingua tedesca. In contrasto con la Seconda Guerra Mondiale, qui si sviluppò uno specifico modo di fare teatro. Si mettevano in scena opere teatrali contro il Terzo Reich. Non si trattava di un'accusa politica diretta, ma di tenere in alto gli ideali umanistici e di civiltà attraverso i classici. È questo il contesto nel quale si inserirono ed operarono Frisch e Dürrenmatt, che misero in scena i loro primi lavori nel dopoguerra e subito socializzarono con l'estetica del teatro. I due, Dürrenmatt in particolare, si confrontarono con il passato del Terzo Reich, chiedendosi quale fosse il modo giusto per parlarne. Entrambi approdarono a un'estetica molto simile. Dürrenmatt era dell'idea che fosse necessaria una maggiore distanza dal passato per rappresentarlo. Per questo motivo scelse la commedia, per lui il genere più adatto per fare un teatro di attualità. La commedia, per sua stessa natura, gli dava la possibilità di mettere proprio quella distanza necessaria con i fatti accaduti. Secondo l'arte di Dürrenmatt, per scrivere una commedia c'era bisogno di un'idea, di uno spunto che fosse spiritoso, di elementi che contribuiscono a rappresentare il mondo non per ciò che è, ma lo traspongano in una dimensione grottesca. In questo modo il mondo appare per ciò che potrebbe essere in tutte le sue possibilità e controrealtà. Solo qui, come in uno specchio, è possibile riconoscere la propria realtà.
Il grottesco, la distanza, lo straniamento, ma quale ruolo gioca la coincidenza?
La coincidenza è uno dei concetti chiave dell'arte drammaturgica di Dürrenmatt. Esistono la coincidenza, la provvidenza, il destino, ma sono poi possibili in un mondo caotico? O è semplicemente l'effetto di una catena di casualità che si spezza? Se seguiamo il pensiero dürrenmattiano, o meglio i testi relativi alla sua teoria del teatro, la coincidenza è una categoria drammaturgica. Lo vediamo in modo evidente proprio nella commedia dei fisici. Addirittura nella sua postfazione all'opera elenca 21 punti nei quali spiega la sua estetica teatrale. Non sono i fatti a interessarmi, scrive Dürrenmatt. E possiamo prendere l'esempio della minaccia della bomba atomica. Ciò che mi interessa è creare, ideare una storia che racconti questa minaccia. E quali sono gli elementi per creare una buona storia? Deve avere un inizio e una fine, ma come ci si arriva alla fine? Solo una volta che la storia ha preso le sue più terribili pieghe. E perché questo accada, entra in gioco la coincidenza. Dürrenmatt dice: la coincidenza irrompe nell'intreccio e lo spinge a prendere le pieghe più terribili. Nei fisici accade quando la psichiatra prende il potere. La coincidenza può irrompere e colpire con forza solo se le figure agiscono in modo pianificato. Nei fisici, ad esserne colpito in particolare, è Möbius, che sin dall'inizio escogita tutto nei minimi dettagli. Decide di chiudersi nel manicomio per salvare il mondo dalla sua formula. E guarda caso, di tante cliniche, capita proprio in quella con la psichiatra pazza che gli ruba la formula. Da qui la storia prende pieghe inaspettate e tutto precipita.
Non è soltanto la storia dei fisici a precipitare, ma anche l'amicizia e il sodalizio tra Dürrenmatt e Frisch, che ben presto si trasforma in rivalità.
A Zurigo conobbero anche Bertolt Brecht, che proprio allo Schauspielhaus mise in scena Madre Coraggio e i suoi figli. Da lui trassero grande ispirazione, a partire dall'estetica dello straniamento fino alla struttura drammaturgica della parabola. Se ora immaginiamo questi due giovani e ambiziosi drammaturghi lavorare sullo stesso palcoscenico e confrontarsi con dinamiche e tematiche simili, è chiaro che se da un lato nacque un sodalizio produttivo, dall'altro sorsero anche dei problemi. Ad esempio, i due venivano spesso confusi e all'uno si attribuivano erroneamente le opere dell'altro. E se all'inizio i due riuscivano a riderne, in un secondo momento scoppiò una tremenda rivalità. A questo si aggiunse poi il fatto che tutta la tradizione estetica dello Schauspielhaus, quella che contribuì alla loro carriera, venne meno nel 1963. Improvvisamente, le loro commedie e i loro drammi non furono più di moda. Nel 68 cambiò anche la direzione del teatro e niente fu più come prima.
Dürrenmatt rimase un intellettuale e un osservatore del suo tempo, critico, pungente, dissacrante e attento. Nei suoi discorsi e nelle sue conferenze continuò a sottoporre all'attenzione dell'opinione pubblica le questioni a lui care. Rimase un anticonformista, una voce potente fuori dal coro, come torna a raccontarci Ulrich Weber.
Non sopportava l'autocompiacimento della Svizzera. Lo ha sempre disturbato e per questo si è sempre opposto e si divertiva a provocare, come nel discorso a Václav Havel tenuto davanti ai consiglieri federali. Consiglieri che da Dürrenmatt, naturalmente, si aspettavano una lode alla libertà e il benvenuto a un presidente della Repubblica Ceca che aveva vissuto la prigione del socialismo. Dürrenmatt, molto consapevolmente, disattese le aspettative e accolse Václav Havel nella sua prigione svizzera. Naturalmente, proprio come usava fare nei suoi pezzi teatrali, il discorso mirava a colpire nel segno attraverso il grottesco e la deformazione della realtà. Lo spunto dal quale prese forma fu il Fischenskandal, lo scandalo delle schedature. Nel 1989 l'opinione pubblica elvetica venne a conoscenza del fatto che sia le autorità federali che le forze di polizia cantonali avevano messo in piedi un imponente sistema di sorveglianza di massa della popolazione. Una realtà che non lasciò indifferente lo scrittore.
Siamo in chiusura e nasce allora spontanea una domanda. Oggi, 5 gennaio 2021, sono esattamente 100 anni di distanza dalla nascita di Friedrich Dürrenmatt. E allora, Ulrich Weber, in chiusura, come se la passano le opere dello scrittore e del drammaturgo?
L'attenzione è sicuramente venuta meno rispetto a quando il drammaturgo era ancora in vita. Ma questo non sorprende, perché è nell'ordine delle cose. Se però si osservano le statistiche, è incredibile quanto le sue opere calchino ancora le scene. In primis, naturalmente, quelle più famose, come La visita della vecchia signora, I fisici o Romolo il Grande. Soprattutto la prima viene rappresentata in modo quasi permanente nelle grandi città di lingua tedesca e occasionalmente anche all'estero o nei paesi non germanofoni. All'inizio di quest'anno la visita della vecchia signora è andata in scena al Teatro Nazionale di Londra. È sorprendente quanto alcuni dei suoi lavori siano ancora presenti e attuali. Naturalmente Dürrenmatt è adottato anche nelle scuole, nei vari licei. Qui e all'estero le sue opere rappresentano un caposaldo dell'insegnamento letterario. Resta ancora oggi un autore di fama internazionale.